KC, un programma di Krishna Chaitanya Das. Signori saluti, eccoci a riprendere un discorso iniziato in una puntata precedente, non so se riusciremo a concludere questa volta anche, perché questa è una storia grande, grandiosa, vasta, vastissima, piena di eventi, di fatti, di circostanze, di personaggi, di imprevisti, una vera epopea, la storia del signore Ramachandra. Eravamo rimasti nella puntata precedente, in questa avventura incredibile, alle soglie di una grande festa. Abbiamo visto come Ramachandra, figliuolo del re Dasarath, sovrano del mondo, con capitale ad Ayodhya, fosse stato proposto per l'incoronazione, per raccogliere l'eredità del padre, e come insieme alla sua consorte Sita Devi, celebrando i riti preparatori adatti alla circostanza, la sera precedente all'incoronazione, in un clima di grande euforia, grande festa, grande felicità, perché Ramachandra, ricordiamo, era un sovrano amatissimo da tutta la popolazione, cioè non era ancora un sovrano, ma sarebbe diventato un sovrano amatissimo, era un principe amatissimo, perché raccoglieva tutte le migliori qualità, le migliori attitudini, era un grande, valorosissimo guerriero, espertissimo nell'uso dell'arco. E avevamo parlato anche di come quest'arco fosse un arco particolare, non un arco qualsiasi, un arco regalato da un essere celeste, Indradev, che con frecce che avevano la particolarità, frecce alate che avevano la particolarità di inseguire fino al momento in cui avessero raggiunto il bersaglio, qualunque bersaglio in movimento, mobile, non c'era scampo per chi si trovava sulla direzione di una freccia scoccata da Ramachandra, che peraltro non era semplicemente un principe valoroso, un uomo di grande moralità e uno kshatriya nell'accezione migliore del termine vedico, quando per kshatriya si intende quella nobile, qualcosa che qui in Occidente può ricordare vagamente la cavalleria nobile di certo nostro Medioevo, dove esistevano dei principi e dei codici di etica, di moralità, che facevano del principe guerriero il paladino della giustizia contro, in ogni circostanza, contro l'usurpazione, contro la violenza, contro malviventi di ogni tipo e contro vessazioni che qualunque rappresentante di qualunque stato sociale della popolazione dovesse subire. Questo era uno kshatriya, un re santo, un re saggio, un re guerriero, un principe nel nostro caso, ma lo ripetiamo, Ramachandra non era nemmeno semplicemente questo. Ramachandra era di più. Ramachandra era Krishna stesso, Dio, la persona suprema, apparso su questo pianeta milioni di anni fa, con questa particolare incarnazione che aveva la caratteristica di avere una carnagione di colore verde, apparso in compagnia, in questa famiglia reale, avendo come fratello Lakshman, Lakshman che era compagno di questa sua avventura terrestre, come in un'altra circostanza più recente, 5.000 anni fa, lo stesso compagno, invece che essere Lakshman, lo ritroviamo come Balaram, compagno di Krishna, come Lakshman è compagno di Ramachandra, e ancora più recentemente, in un'incarnazione più recente di Krishna su questo pianeta, 500 anni fa, quando Krishna ha preso la forma del signore Chaitanya Mahaprabhu, il suo compagno era Nityananda. Ma il gioco, questa eterna nemesi che si ripete, questo spettacolo, come l'abbiamo definito qualche volta, che si replica continuamente a beneficio dei principi eterni della vita spirituale contro chi invece mira ad usurparli, a distruggerli, a rovinarli, vede questa coppia ripresentarsi di volta in volta con nomi diversi, con diversi aspetti, con diverse avventure, con un repertorio diverso da celebrare a beneficio di quanti possano, volendolo e desiderandolo, imparare a conoscere da queste geste, dai commenti che se ne possono dedurre, dalla sintesi che si può realizzare, da quanti volessero appunto procedere su un cammino di conoscenza. Andiamo avanti a vedere allora come si svolge questa storia. In un clima di felicità generale nella città, nella capitale Ayodhya, vediamo ora come si comincia a tessere quella trama sottile e maliziosa che porterà avanti la vicenda del Ramayana su uno svolgersi che ancora al momento è totalmente imprevisto. La regina Kaikeyi aveva una volta, e Kaikeyi era una delle mogli del re Dasarath, aveva una volta adottato un'orfana che si chiamava Mantara e che ora si trovava a servire Kaikeyi come una ancella personale. Vediamo come questa Mantara sia appunto il tramite che scatena questa vicenda. Mentre tutti erano felici, erano entusiasti e al colmo della soddisfazione per l'incoronazione che avrebbe dovuta avvenire il giorno successivo, Mantara aveva chiaramente ascoltato in giro questa notizia, ma unica fra tutti l'aveva ascoltata, vivendola con un senso di profonda invidia e rabbia, con un'intenzione maliziosa, piena di malizia. Era allora andata a trovare la sua regina Kaikeyi e, rivolgendosi a lei, le aveva fatto capire, le aveva messo dentro così la pulce nell'orecchio, qualcuno dice, aveva infilato questa ipotesi maligna che l'incoronazione di Ramachandra non fosse altro che un segno di una grande sventura che si sarebbe presto riversata su un altro fratello di Ramachandra, figlio di Kaikeyi e Dasarath, il principe Bharat. Questa servitrice, questa ancella Mantar, aveva in qualche modo convinto la regina KK che non a caso qualche giorno prima il re Dasarath aveva allontanato dalla città Bharat per consentire che l'incoronazione di Ramachandra si svolgesse senza alcun ostacolo. E stesse pur sicura la regina che non appena Ramachandra fosse stato re, per Bharat il futuro si sarebbe fermato immediatamente, perché di certo sarebbe stato ucciso. Era bastato questo perché la regina Kekei sviluppasse in sé la convinzione che Ramachandra dovesse essere in qualche modo tolto di mezzo. La regina Kekei aveva un grande potere sul re Dasarath. Una volta, in precedenza, qualche tempo prima, il re Dasarath era stato ferito gravemente in un combattimento. Era una battaglia in corso fra Indra, un essere celeste, e alcuni demoni, e il re Dasarath era stato appunto ferito gravemente. La regina Kekei l'aveva curato con amore, con dedizione, come è corretto fare da una moglie verso un marito. Ecco, in occasione di questa cura che aveva avuto verso Dasarath, Dasarath, pieno di riconoscenza, aveva dato, diciamo, due buoni a Kekei. Aveva detto: per due volte tu potrai chiedermi quello che vuoi e io mi impegno a esaudire ogni tua richiesta. E qui siamo arrivati al momento in cui tutto cambia aspetto, si volta pagina. Si comincia a voltare pagina, e dalla pagina della gioia e della felicità, della radiosità, del clamore, della leggerezza, dello splendore, si cominciano a fare delle tinte più cupe, più fosche. La regina Kekei chiama Dasarath, si fa trovare in una delle stanze del suo palazzo, sdraiata in un atteggiamento di grande prostrazione, tristezza, ma anche con una decisione ferma e maliziosa, e molto semplicemente gli comunica che ha deciso di usufruire finalmente, dopo tanti anni, di quei due buoni che Dasarath le ha accordato. Mi hai detto che potevo chiederti due cose e tu avresti esaudito ogni mio desiderio. Senza troppi preamboli, senza troppa considerazione per il grande dolore che da lì a pochi istanti avrebbe inferto al suo stesso consorte, che amava grandemente, come del resto tutti i sudditi Ramachandra, la regina Kekei freddamente disse: il primo mio desiderio è che Ramachandra sia messo in esilio nella foresta per 14 anni. Il secondo mio desiderio è che mio figlio Bharat sia fatto re. Il re Dasarath, ascoltando queste parole, immediatamente svenì. Si riprese dopo qualche istante, confuso, perso, domandando molto tristemente: come puoi chiedermi questo? Come puoi darmi questa grande sofferenza? cose, sofferenze di questa natura in genere capitano sulla testa degli uomini per qualcosa che è stato commesso, qualche errore commesso nelle vite precedenti, e di colpo uno si ritrova a vivere una grande difficoltà, qualcosa che gli sembra inspiegabile. Ma perché proprio a me, qualcuno si domanda qualche volta, ma cosa ho fatto di male per meritarmi questo? Uno guarda nella sua esperienza da quando è nato, da quando ha memoria di esperienza cosciente, crede di non trovare nulla che giustifichi una circostanza così difficile, pesante, negativa che uno è costretto a viversi, costretto da quello che qualcuno chiama il caso, il destino, le circostanze, il fatto, perché? Ci sono molti che si domandano queste cose. Allora il re Dastard, che è un uomo di conoscenza, un saggio, si trova a vivere una circostanza difficile che non si aspettava, che non prevedeva, che non poteva in nessun modo immaginare, e al colmo della disperazione, piena di tristezza, comunque non perde quello standard di conoscenza che caratterizza il re saggio, lo kshatriya, il nobile re guerriero del tempo vedico. E dice: di certo dovrò avere commesso qualcosa nella mia vita precedente per meritarmi una simile sventura, anche se ora non ho ricordi. E che cos'è questa verità, questa promessa che ho fatto? Qui nasce un grande conflitto interno per Re Dasharatha. Da una parte la sua natura leale, i suoi principi morali che gli impongono assolutamente di mantenere una promessa data, di mantenere la parola data. Dall'altra parte la disperazione, il conflitto interno, il re è confuso. Come poter negare a Ramachandra che chi più di ogni altro merita la successione al trono, chi più di ogni altro è amato da tutti, dalla popolazione? Qui stiamo parlando di un regno che non è un regno di uno statarello indiano come qualcuno forse può immaginare, ma si parla del regno, era politicamente, il pianeta era riunito e il re del pianeta, di tutto il pianeta Terra, era appunto Dasharatha, e sarebbe diventato in quella circostanza Ramachandra. Tutto il pianeta era in festa, tutti amavano grandemente Ramachandra. Come poter prendere una decisione del genere? E con quale giustificazione? Come spiegare? Come giustificare una scelta del genere? Come far accettare a tutta la popolazione, l'immensa popolazione del pianeta, una notizia così assurda apparentemente, così imprevista e senza motivazioni? Come fare? La regina KK ha i suoi argomenti per convincere il re. Gli ricorda come in altre circostanze grandi saggi, uomini di potere anche, avessero voluto e dovuto mantenere la loro parola per non venire meno a quelli che sono i principi etici che sono caratteristici di un capo, di un responsabile, di una guida che non è solo politica, amministrativa, ma soprattutto spirituale anche. La regina KK ricorda al suo consorte Dasharatha di un certo re Saivya che una volta aveva curato un uccello, un piccione ferito, e l'aveva preso sotto la sua responsabilità promettendogli di proteggerlo in ogni circostanza. E per tenere fede alla sua parola, un giorno che una volta che questo piccione si trovava attaccato ripetutamente da un uccello rapace, da uno sparviero che continuamente metteva in pericolo la sua stessa sopravvivenza, si era rivolto al re Saivya in cerca di aiuto, e il re, per mantenere parola per mantenere fede alla parola data, si era offerto in cambio dell'uccello, aveva dovuto decidere di costringersi a offrirsi praticamente in pasto a questo sparviero che voleva cibarsi della sua stessa carne per mantenere la parola che aveva dato di proteggere assolutamente questo piccione. Quindi il re aveva alla fine deciso un accordo con questo sparviero di tagliarsi un pezzo stesso della sua carne, del suo corpo, per darlo allo sparviero in cambio del corpo del piccione, che poteva così essere liberato e quindi protetto. chiaro che questa non era la stessa circostanza. La storia di Ramachandra era un'altra. E già nella città, mentre il re si chiedeva così confuso cosa fosse meglio fare, da lontano risuonavano le grida, i suoni, la festa si stava preparando, la città era in festa, tutti erano pronti per la grande festa, insomma. Allora ecco che ci troviamo a vivere questo momento doppio. Risuonavano i corni, le conchiglie, i cembali, gli strumenti, i tamburi, le mridanghe. Ramachandra aveva allora 26 anni. Fu mandato a chiamare dal re Dasarath e si stava avvicinando appunto al palazzo del padre. Ramachandra si avvicina e non appena arriva in vista del padre capisce subito che c'è qualcosa di imprevisto, di strano comunque nell'aria. Il padre è triste, è decisamente abbattuto in modo che non è comune, no? Ramachandra domanda subito al padre che cosa può fare per lui, se si sente male, se può essere aiutato. E il padre gli comunica quella che è ormai la sua decisione. Per tenere fede al voto espresso molti anni precedentemente a sua moglie, a una delle sue mogli, Kaikeya, lui dovrà andare nella foresta per 14 anni, rinunciare immediatamente a tutto quello che stava succedendo, cioè alla festa e preparativi per l'incoronazione, e non farsi più vedere per 14 anni. Ramachandra era Krishna, Dio, la persona suprema, che giocava il ruolo di un principe nobile e guerriero. La sua risposta fu ferma, per nulla disturbato, mantenendo la calma, completamente controllando la mente e i sensi. La sua risposta fu: bene padre, partirò, andrò nella foresta di Dananka per 14 anni e la mia mente si manterrà fissa. Così uscì senza discutere, senza fare dei problemi, senza viverli nemmeno questi problemi. Uscì dal palazzo del padre con l'idea di informare i suoi collaboratori, Lakshman, la moglie, tutti quanti stavano preparandosi alla gioiosa circostanza della sua incoronazione, informarli che tutto era cambiato. Tra l'altro il suo piano a questo punto della vicenda era di partire da solo per la foresta, di non coinvolgere in questa sua cosiddetta sventura né il fratello né tantomeno la moglie. Non tarda a spargersi velocemente per tutta la città. Arrivati in fretta al palazzo di Ramachandra, di voce in voce, di bocca in bocca, di orecchio in orecchio, in tutta la città è stupore, è clamore, è disperazione e anche rabbia. Lakshman, ad esempio, non aveva nessuna intenzione di sottomettersi a questa decisione. Lakshman, il fratello di Ramachandra, era pronto a fare a pezzi il re con la sua spada e con tutto l'esercito del re, era pronto a combattere. È tuo diritto, gli diceva Lakshman a Ramachandra, non devi rinunciare al trono, è tuo dovere proteggere la popolazione, tutti hanno fiducia in te, tutti vogliono te come re. Ma Ramachandra era incrollabile nella sua determinazione, irremovibile. Ramachandra era uomo d'onore, in accordo alla regola che doveva mantenere, e mai e poi mai avrebbe disobbedito a un ordine del padre. Ramachandra passò a trovare anche la madre, un'altra delle mogli di Dasarath, la regina Kosala. La madre svenne immediatamente alla notizia. E Valmiki, lo scrittore, il responsabile della stesura del Ramayana, ci racconta come la regina ha difficoltà per l'emozione, la commozione, la circostanza difficile, con difficoltà esprimesse il suo convincimento al figlio Ramachandra che lui doveva combattere, non doveva arrendersi a questa decisione, avrebbe dovuto combattere per la corona. Ma Ramachandra un'altra volta coglie un'occasione per mostrare un esempio di perfetta sincronia con quello che è il dovere, l'etica di un principe guerriero, dicendo che non ci sono motivi sufficienti per giustificare il venir meno al dovere di essere responsabili e devoti, in un certo senso, di quella che è la tua autorità. Il padre è il re in quel momento, e non solo è il re, è il padre. È l'occasione che si presenta a Ramachandra di dare un esempio di lealtà. Come potrei guadagnare un regno disobbedendo all'ordine di mio padre? Poi è il momento di Sita Dev, la moglie, la bellissima principessa, la principessa della lealtà, della devozione, della castità, la più bella ragazza, donna di quei tempi, più bella in termini fisici e anche per la ricchezza delle sue doti morali, che si sente comunicare dal marito Ramachandra che alla vigilia della festa dell'incoronazione che lui dovrà partire per la foresta, che quindi lei dovrà prepararsi a sottomettersi al nuovo re Bharat e a collaborare con uno spirito conciliante e devoto con quella che sarà la nuova amministrazione. E Sita Deva rimane turbata, ma non turbata nemmeno, offesa per il fatto che Ramachandra l'avesse esclusa da questo suo progetto dei prossimi 14 anni. Io voglio seguirti, questa è la parola di Sita Devi, io sono tua moglie, ho dei doveri verso di te, io verrò nella foresta per prepararti la via tagliandoti gli arbusti davanti ai piedi, per offrirti il mio servizio, per offrirti la mia assistenza. Io questo voglio fare, voglio tenere, essere capace di vivere questa esperienza con te. Ramachandra gli racconta allora alla moglie, a Sita Deva, dei pericoli della foresta. La foresta è piena di animali feroci, di tigri, di serpenti, di insidie, di sabbie mobili, di esseri strani, pericolosi, che la abitano, insidiando appunto quanti vi si avventurano. Ma non c'è modo per Ramachandra di convincere Sita Deva, o perlomeno di farla ritornare sui suoi passi. Sita Deva vuole venire con lui, Sita Deva vuole dividere con Ramachandra completamente e assolutamente anche l'esperienza dell'esilio. Ed è la volta di Lakshman. Lakshman, il fratello, l'eroe, il guerriero che era pronto a combattere contro tutti per salvare il diritto del fratello. Anche tu, Lakshman, non devi venire, non voglio coinvolgerti in questa avventura. Come Lakshman potrebbe sottomettersi a questo desiderio del fratello? Lakshman, anche lui è irremovibile, Lakshman è sicuro che ce la faremo nella foresta, avremo bisogno di essere attenti, potremo mantenerci con le bacche, con i frutti, con quello che troveremo. Dobbiamo essere uniti e poi io non potrò mai lasciarti solo, è mio dovere e mio piacere soprattutto servirti ed aiutarti. fu un peccato che tutta la popolazione, centinaia di migliaia di persone della capitale di Ayodhya, milioni di persone, tutti volevano seguire nella foresta Ramachandra. Non era possibile che tutti lo seguissero. I rappresentanti del popolo avevano fatto le loro istanze dicendo che la città senza Ramachandra, senza Lakshman, sarebbe stata come deserta, come morta. Che tutte le istituzioni morali e religiose sarebbero state distrutte, che lo sporco fisico e morale avrebbe invaso la città, che non ci sarebbe stata nessuna speranza di progresso civile e di ricchezza senza i due paladini della conoscenza. Eppure tutte queste parole di amore, di considerazione, di rispetto, tutto quello che aveva sentito dalla madre Kausalya, dal fratello Lakshman, da Sitadev stessa, da molti altri consiglieri, tutto era stato non aveva in nessun modo mosso emotivamente Ramachandra, perfetto controllore della mente e dei sensi, che aveva già preso la decisione un secondo dopo aver appreso dal padre la notizia del suo esilio. Aveva detto tranquillamente: benissimo, parto per la foresta per 14 anni. E questo è quello che si appresta a fare Ramachandra, dopo aver dato le ultime istruzioni al fratello Lakshman su cosa serviva per partire per la foresta, dopo aver raccomandato alla moglie Sitadev di lasciare perdere i vestiti sfarzosi ai quali era abituata, di non pensare di poter vivere da principessa nella foresta, perlomeno in termini di comodità esterne, quindi di prepararsi con il minimo essenziale per un'esperienza difficile. E questo è l'appuntamento che Lakshman, Sitadev e Ramachandra si danno per muoversi da Ayodhya, capitale del regno di Dasarath, La storia prende poi ancora tinte più di tragedia in questo umore generale di tristezza, perché subito dopo la partenza del gruppo per la foresta, il re Dasarath, colto da crepacuore, da rimpianto, da tristezza, muore. E morendo appunto invocò il nome di Rama, queste sono state le sue ultime, le ultime sillabe espresse erano appunto Rama, e anche poi i nomi di Lakshman e Sita. Il fratello minore, il successore al trono, il principe Bharat, per il quale la madre aveva organizzato tutta questa tragedia, fu richiamato urgentemente in città e prese possesso delle sue prerogative regali. Il principe Bharat era tra l'altro un principe buono, molto bravo, che non appena conobbi i dettagli di tutta la circostanza non esitò a definire sua madre Kaikeyi un'assassina per aver provocato la morte del re Dasarath. E anche non si poneva il problema per Bharat di accettare così questa carica che si era trovata piovergli addosso senza che se l'aspettasse minimamente. Lui avrebbe riconosciuto Ramachandra come legale rappresentante al re di Ayodhya e avrebbe solo fatto le sue veci amministrativamente in sua assenza, pronto a restituirgli il potere non appena fosse tornato dall'esilio. Non solo, fece di più. Il principe Bharat decise subito dopo aver terminato i riti funerari in onore del padre armò un esercito e lo mandò verso la foresta all'inseguimento di Rama per convincerlo a ritornare in città, prendere il suo posto sul trono, offrendosi lui, Bharat, in cambio per l'esilio, cioè praticamente proponendo a Ramachandra di tornare ad Ayodhya perché lui avrebbe preso il suo posto nella foresta, sarebbe andato in esilio al posto suo. E avanti così con questa storia. I nostri eroi sono nella foresta e la foresta, l'abbiamo visto, è un luogo di insidie. Per un principe regale, per due principi regali e una principessa, si potrebbe pensare che vivere in una foresta sia una condizione in qualche modo abominevole. Ma non è così per Ramachandra, Lakshman e Sitadev. Personaggi assolutamente al di sopra di ogni media considerazione. Ramachandra è Dio, la persona suprema, Lakshman è la sua espansione. Sitadev, la sua compagna, loro trovano modo di godere la ricchezza e la meravigliosa condizione naturale della foresta. Ramachandra si preoccupa di sottolineare ad ogni circostanza la meravigliosa condizione della vita nella foresta e come vivere nella foresta sia in qualche modo per loro in quella circostanza utile alla loro vita spirituale, al loro avanzamento. Si dice in effetti che la vita di chi usi frequentare, questo negli Shastra, nelle scritture vediche è ricordato, la vita di chi usi frequentare locali pubblici, quelli che potrebbero essere per noi nell'età moderna i bar, insomma, negozi di liquori, si dice precisamente negli Shastra, è una vita vissuta sotto il condizionamento della ignoranza. Si dice che la vita vissuta in città sia mossa, dominata dalla passione. Ignoranza e passione sono due energie condizionanti, due delle tre energie condizionanti della natura materiale, e la vita nella foresta, la vita in un luogo riparato, in un luogo tranquillo, ai tempi nostri potremmo dire più che nella foresta, in campagna forse, sarebbe mossa dal condizionamento della virtù. Ignoranza, passione, virtù, questi tre modi condizionanti dell'energia materiale. Cosa significa? Significa che esistono queste energie sopra la nostra testa, per dirla con paroloni non troppo precisi, e che queste energie siamo costretti a subirle. Siamo costretti a subirle a meno che non si conoscano gli antidoti per controbilanciarle. E gli antidoti quali sono? Gli antidoti sono la conoscenza. Conoscenza trascendentale. Trascendere significa essere al di sopra, essere al di là, salire oltre, invece che scendere al di là. bisogna pensare che sia sufficiente andare a vivere in campagna per porsi su una piattaforma trascendentale. Non è così. Vita spirituale non significa semplicemente cercare un bel luogo naturale, tranquillo, dove non ci siano automobili, scarichi, stress cosiddetti, e ritmi tipici della vita moderna. In realtà in campagna vivono anche molti ranocchi, molte farfalle, molti conigli, no? Non è detto che solo i santi debbano vivere in campagna o possano vivere. La vita spirituale è un'altra cosa. Signore Krishna ricorderà qualche milione di anni più avanti rispetto all'apparizione del Signore Ramachandra che chi volesse trovarlo non dovrebbe cercarlo compiendo delle strane posizioni di yoga, cercando un luogo isolato, facendo l'eremita, togliendosi dal mondo, no? Io non sono lì, dirà, io sono ovunque qualche devoto canti il mio nome. Ovunque si sente risuonare il canto di Hare Krishna, Hare Rama, bene, io sono lì. Il principe Bharat nel frattempo aveva guadagnato la foresta in compagnia del suo esercito e aveva notato, alcune delle sue sentinelle avevano notato del fumo, un filo di fumo levarsi da alcuni alberi. Erano andati in quella direzione, avevano trovato una capanna e dentro quella capanna avevano trovato un enorme meraviglioso arco d'oro con una faretra piena di frecce che erano le frecce di Ramachandra, un altare con del fuoco e dell'incenso bruciavano. Avevano capito che Ramachandra doveva essere nelle vicinanze, erano tornati ad avvertire Bharat e insieme, appunto, cercando intorno alla capanna, ad un certo punto trovarono Ramachandra meravigliosamente seduto su una pelle di daino sotto un albero tranquillamente. E il principe Valmiki nel Ramayana precisamente descrive così il ritrovamento di Ramachandra. Bharat trovò Rama effulgente, simile al fuoco e con gli occhi che sembravano fiori di loto. Era tranquillo, fermo, calmo, risoluto. Bharat abbracciò il fratello, lo informò della morte del padre, Dasarath, e lo pregò di voler tornare ad Ayodhya a prendersi cura degli affari dello Stato. Ramachandra replicò rispondendo a suo fratello più giovane, dicendo che ora loro avevano conquistato finalmente nella foresta un'esistenza indipendente. E di questo erano estremamente soddisfatti. Non avevano intenzione di cambiare per niente al mondo quella condizione, tra l'altro considerando che quello era quanto il padre Dasarath, il padre di entrambi, aveva praticamente espresso come ultima volontà poco prima di lasciare il corpo, prima di morire. Rassicurato Bharat sulla buona salute e l'assoluta soddisfazione di tutti in quella circostanza, Ramachandra coglie l'occasione per ricordare al fratello che ogni qualvolta ognuno di noi si muove per andare da qualche parte e poi ritorna a casa, tornando a casa porta con sé la morte. La morte cammina con lui e si ferma a riposare vicino a lui, pronta a rivelarsi in ogni momento, in ogni circostanza. Questo è quanto ricorda Ramachandra a Bharat. E Ramachandra ricorda anche a Bharat quanto la gente sia poco attenta osservando la natura e la vita. Tutti sono felici quando cambiano le stagioni. Uno vede l'estate succedere alla primavera, l'autunno succedere all'estate, l'inverno succedere all'autunno, e tutto questo è considerato essere un segno di vita, il tempo che si muove, il movimento stesso della realtà. C'è gioia nel cambio delle stagioni. Eppure nessuno sa considerare, ricorda Ramachandra, che questo cambio di stagioni non fa altro che misurare il tempo, e che il tempo misurato dovrebbe ricordarci che la nostra vita si sta accorciando, si sta avvicinando a un'altra stagione, che è quella che preclude poi alla stagione del trapasso, del cambio, di un'altra pagina, di un'altra esperienza, quella che molti in modo improprio chiamano morte. Quindi vediamo nella foresta l'incontro fra il principe Bharat e il principe Ramachandra, e il tentativo ormai decisamente si rivela inutile di Bharat di ricondurre ad Ayodhya Ramachandra perché prenda posto sul trono. Ramachandra ha avuto parole di saggezza, di conoscenza anche in questa circostanza. Non solo, ha ricordato anche al fratello Bharat che in sanscrito figlio significa putra, cioè si dice putra. Il termine putra è composto da put, che è il nome di un particolare inferno, e traya, liberazione, putraya, putra. Figlio è chi libera il padre da questo particolare inferno. E ricordando a Bharat la sua responsabilità di figlio verso il padre, quindi la responsabilità di un figlio che deve tenere fede alla volontà del padre, perché in qualche modo il padre lo ha impegnato con la sua volontà, Bharat vede che davvero a questo punto non c'è più nulla da fare per convincere Ramachandra, e decide di portare al posto di Ramachandra nella capitale, ad Ayodhya, i suoi sandali. I sandali di Ramachandra saranno posti sul trono e Bharat decide di dedicare il regno ai sandali di Ramachandra, in modo, con un segno di ferma sottomissione. Lui appunto svolgerà gli incarichi amministrativi, ma il regno è di Ramachandra e lo troverà tale, pronto al suo ritorno dall'esilio dopo 14 anni. Ci siamo avvicinati anche alla conclusione di questa seconda parte della storia di Ramachandra. Abbiamo speso la prima ora su questo argomento raccontando i presupposti che portarono all'incontro di Ramachandra con Sitadev, la sua consorte, tutto quello che aveva preceduto questo incontro, e abbiamo usato questa seconda parte per raccontare praticamente la giornata del grande cambiamento, della pagina voltata, quando improvvisamente, senza che nessuno se l'aspettasse, quello che sembrava essere un giorno di grande felicità per tutti, per Ramachandra, sua moglie Lakshman, la famiglia reale, tutta la popolazione di Ayodhya, capitale del regno planetario su quale regnava il re Dasarath, padre di Ramachandra a quel tempo, ecco, questa grande festa si trasformò in una tragedia per la maligna insinuazione di una ancella, di una delle regine mogli di Dasarath, che aveva spinto appunto la regina stessa a decidere di usufruire di un paio di promesse che aveva da parte, alle quali che il re si era impegnato a mantenere in un altro tempo, in un'altra circostanza. La regina aveva due desideri da esprimere e il re si era impegnato a esaudirli quali che fossero. Ecco, i desideri della regina sono stati appunto quelli di mandare in esilio 14 anni Ramachandra nella foresta e mettere sul trono al suo posto il suo figlio Bharat. Non con poco tormento, il re Dasarath aveva deciso di mantenere fede alla parola data, e quindi ecco che abbiamo visto le circostanze dell'allontanamento dalla città di Ayodhya di Ramachandra insieme a Sitadeva e Lakshman. Ora il nostro terzetto è nella foresta e nella foresta appunto incomincerà a svolgersi quella che è la parte centrale di questa grande avventura, che lo ricordiamo è narrata in una grande opera epica che si chiama Ramayana. Ed è appunto nella foresta che ritroveremo la prossima volta i nostri eroi alle prese con il punto caldo di questa vicenda, che vedrà, non voglio anticipare nulla, ma vedrà comunque svolgersi una serie incredibile di eventi grossi, al punto da sembrare ai nostri occhi colossali, sembrare quasi impossibili o improbabili, ma nulla era impossibile per Ramachandra, che è Dio stesso. Hare Krishna. I migliori saluti da Krishna Chaitanya Das.